Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo insieme le nostre Bibbie al capitolo 24 di Matteo. Matteo, capitolo 24. Questo grande capitolo è il sermone del nostro Signore sul suo ritorno. Descrive con la sua stessa bocca gli eventi che circondano il ritorno del Signore Gesù Cristo. Che privilegio straordinario studiare questo grande testo. Sapete, la gente nel nostro mondo desidera sempre un giorno migliore, spera sempre in tempi migliori, sempre vuole vedere l'alleviamento delle sofferenze e dei problemi che affliggono la società umana. Ma il messaggio della Scrittura è che prima che ci siano tempi migliori ci sarà un periodo infinitamente peggiore. Infatti, la società umana deve aspettarsi un periodo che sarà più severo di qualunque altro mai conosciuto prima. E quel tempo è descritto piuttosto brevemente in un solo versetto di questo capitolo e voglio attirare la vostra attenzione su di esso, il versetto 21. Perché allora vi sarà grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. In quella dichiarazione brevissima, il Signore dice che il mondo deve aspettarsi un periodo che sarà peggiore di ogni altro periodo mai conosciuto prima d'ora. E il Signore gli dà perfino un nome, la grande tribolazione. Ora, questo non è qualcosa di nuovo, perché ci sono stati altri profeti, oltre al nostro Signore Gesù Cristo, che hanno parlato di questo stesso periodo. Sarà un periodo di tremenda angoscia che accoglierà il mondo intero, che però si concentrerà sulla nazione d'Israele. E per vedere com'è che i profeti d'Israele ne parlarono, andiamo indietro ad Isaia capitolo 10. Isaia capitolo 10. E mentre Isaia guardava a quel giorno, il giorno del Signore, il giorno del grande giudizio, il giorno dell'instaurazione del regno del Messia, il giorno della salvezza per Israele, quel grande giorno culminante in cui l'opera dell'uomo sulla terra, per così dire, giunge alla fine e Dio prende il controllo, dice questo al versetto 20. In quel giorno avverrà quel grande giorno, la fine del giorno dell'uomo, l'inizio del giorno di Dio, che il residuo di Israele e i superstiti della casa di Giacobbe non si appoggeranno più su colui che li colpiva, ma si appoggeranno sul Signore, il Santo di Israele, con sincerità. Ora, questo ci dice che sta per venire un tempo di grande angoscia per Israele, un tempo in cui molti saranno uccisi e ci sarà un residuo che sfuggirà e che imparerà la lezione di non appoggiarsi mai più su nessuno se non sul Signore. L'indicazione è che in quel giorno finale, il popolo di Israele si affiderà a qualcuno che si rivelerà non essere loro amico, ma nemico. Qualcuno che si offrirà come sostegno e poi li distruggerà. Ed in quel giorno impareranno ad appoggiarsi solamente sul Signore. Un residuo tornerà, dice il versetto 21, il residuo di Giacobbe tornerà al Dio potente, poiché anche se il tuo popolo Israele fosse come la sabbia del mare, solo un residuo tornerà, la distruzione decretata traboccherà di giustizia, poiché il Signore, Dio degli eserciti, compirà interamente ciò che è stato deciso. In altre parole, al tempo della fine completa, al tempo della vera e propria conclusione, in quel giorno di giudizio, nel tempo dell'instaurazione della giustizia e regno del Messia, Israele attraverserà un tradimento enorme da parte di colui di cui si fidava, che si rivelerà essere loro carnefice. Attraverseranno un tempo di grande angoscia dal quale cercheranno di fuggire. Ora guardiamo alle parole del profeta Geremia, capitolo 30. E vediamo quali altre dimensioni aggiunge alla sua visione di questo tempo. Geremia capitolo 30, versetto 5. Così parla il Signore. Abbiamo sentito un grido di spavento, di terrore e non di pace. Geremia guarda lontano e non vede pace, vede spavento, vede timore. Ed ora? Domandate ora, vi prego, e vedete se un uomo può partorire. Perché dunque vedo ogni uomo con le sue mani sui fianchi come una donna che partorisce? Dolore di parto. E tutti i volti diventano pallidi. Il dolore umano più atroce, quello di dare alla luce un figlio senza anestesia, senza alcuna cura, come era tipico delle donne di quel tempo, diventa simbolo del dolore della società del futuro. Quando Geremia guarda avanti, vede nell'immagine della visione profetica uomini con le mani sulle ginocchia, piegati in un certo senso in un'agonia profonda per ciò che sta per accadere. Il mondo nel dolore, Israele nel dolore, oh ahimè, dice il versetto 7, poiché quel giorno è grande, tanto che nessuno è simile adesso, proprio come era per Matteo 24:21. Questo è un giorno come nessun altro giorno, nessuno è simile adesso, è il tempo dell'angoscia di Giacobbe, ma lui sarà salvato da essa, ed in quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io spezzerò il mio giogo dal tuo collo e romperò i tuoi legami, e gli stranieri non li renderanno più loro schiavi, ma serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, cioè il Messia, loro re, che io susciterò per loro. Quindi sarà un giorno di grande giudizio, un giorno di grande angoscia, sarà il tempo dell'angoscia di Giacobbe, e da esso verrà la salvezza, e da esso verrà la manifestazione del Messia e del suo regno. Così sia Isaia che Geremia guardano avanti ad un tempo di tremenda sofferenza, un tempo di tremendo dolore, un tempo di morte, un tempo nel quale Israele cercherà di fuggire, seguito dall'instaurazione del regno del Messia. Ora notate l'ultimo capitolo della profezia di Daniele, capitolo 12, versetto 1. Ed il profeta Daniele parlò anche dello stesso giorno e dice al versetto 1, in quel tempo sorgerà Michele. Michele è un angelo, il grande principe che vigila sui figli del suo popolo. Il ruolo unico di Michele nell'economia di Dio è di proteggere il popolo speciale, e Michele si leverà per loro protezione, poiché vi sarà un tempo di angoscia quale non vi fu mai da quando esistono le nazioni fino a quel tempo, ed in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, chiunque sarà trovato scritto nel libro. Ci sarà un tempo nell'angoscia di Giacobbe, dice Geremia, ci sarà un tempo di tribolazione, dice Daniele, un tempo di devastazione, un tempo di purificazione, un tempo di giudizio, un tempo dal quale Dio redimerà un residuo e porterà il regno del Messia. Ora notate per favore Zaccaria capitolo 13 versetto 8. Ed avverrà in tutto il paese, dice il Signore, di fatto per tutto il paese, che due parti saranno sterminate e periranno, ma la terza parte sarà lasciata. In altre parole, verrà un tempo nella terra di Israele in cui due su tre moriranno, e Dio farà passare la terza parte per il fuoco, le purificherà come si purifica l'argento e la proverà come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome, Dio li esaudirà e dirò loro è il mio popolo, ed essi diranno il Signore è il mio Dio. In altre parole, ci sarà un tempo di purificazione, un tempo di giudizio, un tempo di morte per due su tre, un terzo sarà preservato e sarà condotto alla consapevolezza che il Signore è Dio. E questo, dice il versetto 14, è il giorno del Signore, è il giorno del Signore, è il giorno, dice il versetto 2, in cui tutte le nazioni si raduneranno contro Gerusalemme per combattere, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. E ci si può fermare a quel punto. Ora lasciate che riassuma tutto, ok? Molto semplicemente. Gesù ha detto che verrà nel futuro un tempo come nessun altro tempo. Un tempo di orrore incredibile ed indescrivibile per il mondo, ma particolarmente centrato sulla nazione di Israele. È un tempo di cui Isaia parlò, di cui parlò Geremia, di cui parlò anche Daniele, di cui parlò Zaccaria. Quindi in realtà non è nulla di nuovo quello che il Signore sta dicendo. Sta solamente ribadendo ciò che fu detto anticamente. Un tempo come nessun altro tempo. Se Israele pensa di aver già sopportato un olocausto indescrivibile nel passato, allora devono considerare quello che i profeti e che il Signore Gesù hanno detto, cioè che non hanno ancora sopportato ciò che dovranno sopportare e affrontare nel futuro, poiché verrà un olocausto come nessun altro prima d'ora. E non colpirà solamente Israele, ma colpirà il mondo intero. Le cose non miglioreranno, di fatto peggioreranno, infatti peggioreranno più di quanto siano mai state, il peggio del peggio. Sì, poco prima del peggior tempo di tutti ci sarà un breve tempo di falsa pace. Così, mentre guardiamo avanti nel futuro, analizzando un po' gli eventi del tempo dell'uomo, possiamo aspettarci di trovare un periodo di falsa pace seguito immediatamente da un olocausto senza precedenti, seguito immediatamente dalla venuta del Signore Gesù Cristo. Questo è ciò che i profeti hanno detto. Questo è ciò che Gesù dice. Perché nel versetto 29 di Matteo 24 dice che immediatamente dopo la tribolazione, che cosa accade? Il sole si oscurerà, la luna non darà la sua luce, le stelle cadranno e le potenze dei cieli saranno scosse, ed allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con potenza e grande gloria. Dunque questo è il tempo immediatamente precedente la venuta di Cristo. Ora, è impossibile non vedere questo quadro profetico, questa cronologia così chiaramente come è dichiarata qui dal nostro Signore, da Isaia, Geremia, Daniele e da Zaccaria. Un tempo di grande angoscia, di grande tribolazione per il mondo intero concentrato sulla nazione di Israele, seguito dalla purificazione e dalla salvezza di Israele, dalla venuta del Messia per stabilire il suo regno glorioso ed eterno. Così Gesù qui sta predicando un sermone relativo alla sua seconda venuta. È un sermone non solo sulla sua seconda venuta che appare al versetto 29, ma anche sul tempo che la precede, che lui stesso chiama, al versetto 21, la grande tribolazione. Ora, che cosa ha dato origine a questo sermone? Perché sta predicando questo sermone e a chi lo sta predicando nel capitolo 24? Lasciate che vi dica il perché. Gesù è entrato nell'ultima settimana della sua vita terrena. Venerdì morirà. Quindi non gli resta molto tempo. Ha trascorso tutto il giorno nel Tempio. L'aveva purificato il martedì, scacciando i cambiamonete, i compratori, i venditori, e l'aveva purificato esteriormente. Ed una volta che l'aveva purificato, poteva tornarvi senza esserne contaminato. E così fece. Prese con sé i suoi discepoli ed insegnò tutto il giorno. L'insegnamento all'inizio era pubblico, era rivolto alla moltitudine che affluiva nel luogo a causa della settimana di Pasqua, però dopo una parte del suo insegnamento i capi di Israele si irritarono, così lo fermarono e cominciarono ad interrogarlo. La prima domanda fu: con quale autorità fai queste cose? Chi ti ha dato il permesso di insegnare come insegni e di fare ciò che fai? E questo lo coinvolse in un dialogo che durò per tutto il resto della giornata con questi falsi capi giudei. Il risultato di quel dialogo fu in sostanza l'occasione per lui di dichiarare il fatto che Dio stava ora mettendo da parte Israele. Per secoli la nazione di Israele era stata la custode della parola di Dio, la custode della verità di Dio, ma tutto quello stava per cambiare, perché Dio avrebbe tolto loro il regno e l'avrebbe dato ad un popolo più degno. Infatti lo disse nel capitolo 21 al versetto 43. Nel modo più esplicito possibile: il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una nazione che ne produca i frutti, ad un popolo che ne produrrà i frutti. Stava dicendo ai capi religiosi giudei: non sarete più chiamati popolo di Dio nel senso nazionale, non sarete più i custodi della verità di Dio. Ora, come impariamo in Romani 11, questa era solamente una messa da parte temporanea, ma non di meno una messa da parte reale. Quindi dice loro: il regno sarà dato ad un popolo che ne porterà i frutti appropriati, giusti. E poi nel capitolo 22, ricordate anche nel suo incontro con i capi, raccontò loro una parabola su una festa di nozze organizzata dal re per suo figlio, e tutti gli invitati, che simboleggiano Israele, rifiutarono di venire. E nel versetto 7 dice: ma il re, udito ciò, capitolo 22, si adirò, mandò i suoi eserciti e sterminò quegli omicidi ed incendiò la loro città. In altre parole, Dio si muoverà in giudizio contro un popolo che rifiutò di venire al banchetto nuziale di suo figlio. E poi, nel versetto 9, disse ai suoi servi: andate per le strade ed invitate alle nozze chiunque troverete. Così un nuovo popolo è introdotto per essere il custode speciale della parola di Dio e della verità di Dio. E Ichabod, la gloria è partita, è scritto per un tempo sulla nazione di Israele. La somma di tutto ciò arriva alla fine del capitolo 23, al versetto 37, nell'ultimo sermone pubblico di Gesù, il suo ultimo messaggio al popolo di Israele. La sua parola finale ai capi religiosi: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto venire. Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, vuota, devastata. Questa è la dichiarazione finale di giudizio su Israele per il rifiuto del Messia. Questo è tutto. Lui li ha accusati, ha accusato i loro capi, ha accusato i loro capi ed accusando loro ha accusato anche tutto il popolo che li seguiva, ed ora dice che la loro casa è lasciata desolata. Ichabod, la gloria, se n'è andata. Dio si sta spostando verso un altro popolo, un popolo lontano da Israele. Ma sono così grato che il sermone non si sia concluso al versetto 38. Al versetto 39 dice: poiché vi ho detto, vi dico, da ora non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa è un'espressione messianica. Quando Gesù entrò nella città e gridarono Osanna al figlio di Davide, essi dissero, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. È un'affermazione messianica. E Gesù dice loro, non mi vedrete più finché non mi riconoscerete come il vostro Messia. È molto incoraggiante, non è vero? Perché ciò ci dice che anche se Israele è devastato, anche se la nazione è desolata a causa del rifiuto del Messia, verrà un giorno in cui loro di fatto riconosceranno il loro Messia e diranno benedetto è colui che viene nel nome del Signore. È ciò che vide Zaccaria quando disse guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. Dunque sì, la casa di Israele è desolata, ma sì, verrà un tempo futuro in cui essi riconosceranno il loro Messia. Ora dovete immaginare i discepoli in questo momento, perché stanno ascoltando tutto questo, stavano sentendo il sermone che demolisce il sistema religioso di Israele e vedevano Gesù purificare il Tempio e sapevano che stava ponendo fine a quel sistema malvagio, ipocrita, e lo sentivano parlare della distruzione del capitolo 24, versetto 2, di come il Tempio sarà raso al suolo, scritto R-A-S-O, e non resterà pietra su pietra, ma tutto sarà demolito. È esattamente ciò che accade alla lettera. E così loro lo vedono entrare con tutte queste dichiarazioni di devastazione, di distruzione, e li turbava la cosa? Non proprio. Perché come abbiamo sottolineato nel nostro studio precedente, ricordate, se qualche discepolo era studioso della scrittura, sapeva che nel grande regno del Messia ci sarebbe stato un nuovo tempio, il tempio di Ezechiele dal 40 al 48, quel tempio glorioso, non questo tempio costruito da un non ebreo, da un re idumeo di nome Erode, ma un tempio che possedeva le qualità di quello glorioso visto in Ezechiele dal 40 al 48, quindi non avrebbero avuto problemi con il fatto che lui volesse radere il tempio al suolo, non avrebbero avuto problemi con la distruzione della religione ipocrita. I profeti avevano detto che ciò sarebbe accaduto, i profeti avevano detto che la nazione doveva essere purificata, quindi quando loro sentirono Gesù dire questo tempio sarà distrutto e non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, la loro idea è che lui avrebbe abbattuto presto quel tempio e sarebbe tornato in piena presenza messianica per stabilire il suo regno, perché vedete, essi non vedevano alcun intervallo tra la prima e la seconda venuta. I profeti dell'Antico Testamento non distinguevano una prima venuta, un lungo periodo e poi una seconda venuta, essi raggruppavano tutto in un unico evento. Ecco perché il tempo intermedio è chiamato il mistero non rivelato all'Antico Testamento. Essi non vedevano che sarebbe stata una prima venuta, poi un ritorno al cielo, poi migliaia di anni ed infine una seconda venuta. No, vedevano tutto in un solo quadro. Allora scatologia diceva il Messia viene, il Messia giudica i suoi nemici, il Messia distrugge gli empi, il Messia purifica Israele, il Messia purifica il Tempio, raduna gli eletti e stabilisce il suo regno. E quindi potevano immaginare che tutto quello sarebbe accaduto nel giro di pochi giorni o di poche settimane, e credo che alla fine del capitolo 23, dalla fine di questo sermone, abbiano una speranza del regno più grande di quella che abbiano mai avuto in tutta la loro esperienza con Gesù, perché l'avevano visto entrare nella città tra gli alle Alleluia e gli Osanna ed il benedetto colui che viene nel nome del Signore dalla folla. I bambini nel tempio gliel'avevano detto il giorno dopo, e ora era lì che purificava il tempio ed ora stava parlando di distruggerlo, e poi parla di venire in piena presenza come il Messia, e credo che essi più che mai credevano che tutto ciò stava per accadere da un momento all'altro. E non comprendevano che ci sarebbe stato un lungo periodo di tempo. Così, nell'eccitazione e nell'attesa, versetto 3, Hanno ora lasciato il recinto del Tempio. Solamente Gesù con i suoi discepoli in privato, dice il testo, sono saliti in cima al Monte degli Ulivi, sulla via nel ritorno a Betania, dove alloggiavano con Lazzaro e la sua famiglia, e lì si ferma in cima al monte, si siede, ed essi gli dicono: quando avverranno queste cose? E si può quasi percepire l'intensità, la grande attesa, come se tutto dovesse avvenire da un momento all'altro. Per ciò che avevano già visto quella settimana, tutto stava convergendo. Avevano visto il precursore Giovanni Battista, poi era venuto il Messia, aveva fatto i miracoli, aveva insegnato, aveva predicato, ed ora era entrato tra gli osanne, tra gli alleluia, aveva purificato il Tempio, ed ora parlava di distruggere quell'edificio idumeo, e ciò doveva significare che il grande edificio glorioso di Ezechiele stava per sorgere e che lui avrebbe stabilito il suo regno, ed il popolo avrebbe detto: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E così gli chiedono: quando? E persino più tardi, in Atti 1, gli dicono: è questo il tempo in cui ristabilirai il regno? Esse credevano che fosse imminente. E non solo chiedono quando, ma nel versetto 3: quale sarà il segno della tua venuta? E la parola venuta, parousia, significa presenza. Non vuol dire che pensassero che se ne sarebbe andato via e sarebbe tornato, ma che credevano che sarebbe venuto in piena presenza. Parousia è presenza, la piena presenza della gloria messianica. Qual è il segno della tua presenza e della fine dell'età dell'uomo? Che cosa dobbiamo aspettarci? È forse un angelo che scenderà dal cielo con una tromba? Cos'è? Cos'è? È una ricostruzione cataclismica e soprannaturale del Tempio? È l'abbattimento del Tempio? Che cos'è? Cos'è? Qual è l'evento che segna la tua venuta in piena presenza? Ora, con quella domanda, il Signore predica il messaggio riguardo alla sua venuta e dà loro le cose da osservare, i segni da cercare, non a loro, perché saranno morti da tempo, ma a tutti coloro che leggeranno mai la scrittura. Ed a partire dal versetto 4 abbiamo i segni della seconda venuta, segni della seconda venuta. Ora voglio aggiungere qui una nota piripagina, così che non vi confondete: il rapimento della Chiesa non è trattato in nessun punto in Matteo 24 o 25, non è qui. Dobbiamo aspettare più avanti per una comprensione più piena. Questo è un messaggio dato nel contesto di quei giudei riguardo alla seconda venuta di Cristo. Il rapimento è un soggetto che poi emergerà nelle epistole e ce ne occuperemo più avanti. Infatti, probabilmente in questo studio da qualche parte inseriremo alcune cose riguardo, ma qui lui offre una descrizione del tempo della seconda venuta e dei segni che la precedono. Ora, inizia al versetto 4 a dare una serie di segni generali che le persone vive in quel tempo futuro dovranno aspettarsi. Non dice quanto lontano sarà nel futuro, non lo dice, perché ogni credente ha sempre vissuto con un senso di immediatezza, anzi un senso di imminenza, per cui Cristo potrebbe venire in qualsiasi momento. Quindi non dà loro alcun calendario, dice solamente segni. E notate per favore che il primo segno è l'inganno, versetto 4, molti verranno ed inganneranno, ed il versetto 5 ribadisce la stessa cosa. Il secondo segno è la discordia, guerre, voci di guerra, rumori e così via, versetto 7, nazione contro nazione, regno contro regno. Terzo sarà la devastazione, carestie, terremoti. Il quarto sarà la profanazione, versetto 9, la desacrazione, consegneranno i santi. Quinto, la defezione, molti si scandalizzeranno, si tradiranno a vicenda, si odieranno e così via. E l'ultimo sarà la dichiarazione. Versetto 14, ci sarà la predicazione mondiale del Vangelo del Regno. Quindi dice: cercate l'inganno, la discordia, la devastazione, la profanazione, la defezione e la dichiarazione. Questi sono i segni. E noi li abbiamo esaminati in dettaglio e vi ho mostrato com'è che essi siano paralleli con Apocalisse dal 6 al 19. Nessuno di questi si compirà nell'età della Chiesa, nessuno di questi si è compiuto con la distruzione di Gerusalemme. Dal versetto 4 in poi non c'è alcuna discussione sulla distruzione di Gerusalemme. È assolutamente estraneo questo testo, è sorprendente perché ho letto qualcosa come 12 commentari questa settimana ed 11 da qualche parte inseriscono qui la distruzione di Gerusalemme. L'altro non è sicuro, ma qui non c'è alcun riferimento alla distruzione del 70 d.C. Questo riguarda il futuro, prima della venuta del Signore Gesù Cristo. La distruzione di Gerusalemme fu un giudizio per il suo tempo, per conto suo, per le persone di quell'epoca. Non è la fine dell'età e non è il segno della venuta o del ritorno del Messia, quello è futuro. Dunque tutti questi sei elementi contrassegnano il tempo della fine. Vi ho mostrato la chiave di tutto questo, ok? Versetto 8, vorreste notarlo? Dice che tutti questi sono l'inizio delle doglie del parto. Per favore, La parola tristezza non ci aiuta ad interpretare questo testo, se è ciò che compare nella vostra edizione della scrittura. Il termine greco indica doglie del parto, del travaglio. E ricordate quello che ho detto? Quando è che arrivano le doglie del parto? All'inizio della gravidanza? Durante tutta la gravidanza? No! Arrivano proprio alla fine della gravidanza. E quando le doglie iniziano, sapete che la nascita è vicina. Gesù sceglie volutamente quell'immagine delle doglie del parto, del travaglio, proprio come il profeta di un tempo vide gli uomini, per così dire, in travaglio, attraversando le agonie che sfociano nella nascita del regno. Tutti questi eventi si accumulano al momento stesso della venuta del regno e sono paralleli ai sigilli, paralleli alle trombe e alle coppe che si trovano in Apocalisse. Ricordate, i sigilli avvengono in modo piuttosto dilatato e poi ci sono le trombe, sono ancora più rapide, ed infine le coppe che si susseguono a raffica con un aumento di frequenza e di intensità di quei dolori finali, proprio come nella nascita di un bambino. È un quadro vivido. Dunque, tutte queste cose hanno nulla a che fare con il rapimento della Chiesa, hanno nulla a che fare con la distruzione di Gerusalemme, hanno a che fare con il tempo della tribolazione e con l'accelerazione degli eventi dolorosi che condurranno poi all'instaurazione del regno del Messia. Così lui offre loro questo grande quadro di cose generali, ma sa che non è veramente ciò che stanno chiedendo, giusto? Perché la loro domanda era: qual è il segno? Qual è l'unico evento che dice ecco è questo? Perché magari potremmo vedere guerre, potremmo vedere inganni, impostori, potremmo vedere disertori, potremmo vedere il Vangelo predicato. Tutto questo potremmo vederlo persino oggi. Potrebbero esserci molte cose visibili. Come sappiamo che quello veramente è quello, è il segno? Allora dice, va bene, vi darò un segno che dà il via a tutto. Il versetto 15 dice, quando dunque vedrete, fermatevi lì un momento, quando vedrete questo, come dice alla fine del versetto 15, dovete capire. Dunque, quindi gli ha dato alcuni segni generali, le doglie alla fine del giorno dell'uomo che sfoceranno alla nascita del regno, però qui dà l'innesco che mette in moto tutto. E questo è un versetto assolutamente straordinario e non andremo oltre questo perché è così pieno di verità e non lo esauriremo nemmeno questa mattina, ma è un versetto chiave per comprendere la transizione da ciò che ha detto fino al versetto 14 e ciò che dirà dal 15 al 31. Veramente, veramente decisivo, ok? Ora, quando voi che sarete vivi in quel giorno, ed usa il voi profetico, come abbiamo sottolineato nell'ultimo studio, quando voi che sarete vivi in quel giorno vedrete questo, saprete che siete nella tribolazione. Questo è l'innesco che scatena sulla terra le doglie del versetti dal 4 al 14. Questo è l'evento chiave, ok? Voi potreste dire, e qual è quell'evento? Guardatelo. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, dalla quale parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo. Chi legge, intenda. Quando vedrete quello, potrete capire, saprete, che quello è il segno. Ora, torniamo a Daniele 11 e forse entreremo un pochino di più a fondo nell'intuizione, così che potrete capire dove stiamo andando. In Daniele 11 incontriamo una personalità molto importante, che noi chiamiamo Anticristo. Qui viene chiamato il re secondo il suo volere. Il re che fa la propria volontà, che non ha riguardo per il Dio dei suoi padri, né per il desiderio delle donne, né per alcun Dio, quindi si innalza sopra tutti, versetto 37, nel suo luogo vi sarà onore, lui onore il Dio delle fortezze, del Dio della potenza e così via, e questa è la descrizione del grande anticristo, il re caparbio che impone la propria volontà, ostenta la sua avversione, il suo odio verso il Dio e verso il suo Cristo e stabilisce il proprio potere, la propria forza. E cos'è che accade? Che se mettete insieme il quadro biblico è che in Daniele 2 troviamo che alla fine dei tempi ci sarà il sorgere del vecchio impero romano, l'antico impero romano, la forma finale dell'impero romano che ha 10 dita ed è una Roma territorialmente ricostruita. Il vecchio impero romano occupava l'Europa occidentale e anche parte dell'Europa orientale naturalmente, ma nella nuova forma finale dell'impero romano che è schiacciata dalla venuta del Messia si mostra in quella grande immagine, la forma finale, una rappresentazione a 10 dita dell'impero romano che sarà frantumata dal Messia, chiamato la pietra tagliata senza mani. Così il Messia verrà e schiaccerà una confederazione finale di 10 nazioni, simile al vecchio impero romano, ma ciò che accadrà è che da quel sistema, secondo Daniele e secondo il libro dell'Apocalisse, sorgerà un grande leader. Okay? E quest'uomo sorgerà da quella confederazione europea e diventerà un salvatore per Israele. Lui sarà il protettore di Israele e loro faranno un'alleanza con lui, un patto, come vedremo tra poco, per la loro protezione contro l'alleanza arabo-russa che giungerà ad una forma finale, come descrive Ezechiele 38, e verrà contro di loro. Lo faranno per la loro protezione. Egli, per inciso, è colui di cui si parla in Isaia 10, colui su cui si appoggiano che li percuote. Perché nel mezzo di quell'alleanza, cosa fa? Li distruggerà. Israele ha stretto un patto con quest'uomo, lui sarà al comando e le potenze del mondo si muoveranno contro Israele, così come descritto nell'undicesimo capitolo di Daniele, descritto con dettaglio al tempo della fine, versetto 40, viene il re del sud, viene il re del nord e tutte queste potenze entreranno in scena e poi giungeranno notizie dall'Oriente, col grande esercito dell'Oriente, ed in questa conflagrazione iniziale l'anticristo ed il suo potere occidentale risulteranno vittoriosi. Ma è a quel punto, dopo aver fatto la sua alleanza con Israele, che lui diventerà il protettore di Israele, il mondo verrà a combattere contro di lui per prendere Israele, ed in quella battaglia lui vincerà. E quando vince, allora compie l'abominazione della desolazione, come vedremo in Daniele. Ora torniamo a Matteo e cominciamo a raccogliere tutto questo per metterlo poi insieme. In Matteo capitolo 24, stiamo osservando solamente a questo versetto, il versetto 15, quando vedrete l'abominazione. Allora, cos'è un'abominazione? Bdelugma è una parola strana, significa in sostanza ciò che è abominevole, che è detestabile, che è assolutamente ripugnante di fronte a Dio. E la parola è usata principalmente per indicare una realtà associata all'idolatria, è usata in Apocalisse 17, 4 e 5, per descrivere le abominazioni del falso sistema religioso conosciuto come Babilonia la Grande, la prostituta, la meretrice. Viene usato in Apocalisse 21, 27, dove si afferma che nel cielo finale non entrerà nulla che sia un'abominazione, nulla che sia ripugnante a Dio. L'Antico Testamento la associa soprattutto con l'idolatria e con gli oggetti, le attività, i riti, le cerimonie, gli idoli che accompagnano l'idolatria. E dunque una parola che riguarda essenzialmente dei pagani o dei idolatrici che sono detestabili all'unico vero Dio. Ora noterete che qui c'è una forma genitiva nel greco, è la cosa detestabile che desola, che devasta, che rovina, che profana. E dunque ci sarà un giorno, ci sarà un grande evento nel futuro di Israele in cui si compirà un atto idolatrico che è abominevole a Dio, che è detestabile a Dio e che causerà la rovina, la distruzione, la devastazione e la desolazione del luogo santo. Vedete lì? Il luogo santo. Ora, cos'è il luogo santo? Alcuni dicono che è la terra, altri dicono che è la nazione, il popolo, altri dicono che è la città di Gerusalemme. Che cos'è questo luogo santo? In Atti 21-28 credo che sia detto con grande semplicità. Paolo torna a Gerusalemme dopo i suoi viaggi in mezzo ai gentili, voleva riaffermare il suo impegno verso i giudei, che non era in alcun modo un traditore, così entrò nel tempio per partecipare ad un rito di purificazione con alcuni amici giudei, e mentre era lì c'erano alcuni giudei dall'Asia che lo riconobbero, sapevano che lui predicava il Vangelo e quindi provocarono una sommossa, e questa fu la loro accusa contro Paolo nel versetto 28 di Atti 21. Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo, cioè Paolo, che insegna a tutti, dovunque, contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo, e che inoltre ha introdotto dei greci nel Tempio ed ha profanato questo luogo santo, e non può significare altro che il Tempio. E non vedo alcuna ragione perché significhi qualcos'altro nel versetto 15 di Matteo 24. È il Tempio, il luogo santo, questo non è nulla di nuovo per noi, l'Antico Testamento lo chiama il luogo santo, c'era il luogo santo e poi c'era il luogo santissimo naturalmente, ma l'intero complesso era chiamato il luogo santo, il luogo consacrato a Dio, ed è un luogo specifico, quindi penso che indichi molto chiaramente il Tempio. Ed accade quando nel Tempio viene stabilita una cosa detestabile a Dio, un qualcosa che devasta, che rovina e che rende desolato quel Tempio. Ora voi potreste chiedere, come facciamo a sapere cos'è? Ma ci aiuta perché ci dà una chiave al versetto 15, vedete? È quell'abominazione della desolazione, non è un'abominazione qualsiasi, non è un evento qualsiasi, ma quella di cui parlò il profeta Daniele. Quella che parlò il profeta Daniele. Ora, non dobbiamo fare altro che tornare indietro e scoprire cos'è che disse Daniele, giusto? Facciamolo. Capitolo 11. Ora, nel capitolo 11, la prima parte, questo è un capitolo piuttosto lungo, è dedicata a questioni storiche e la parte finale alle realtà della fine dei tempi. Però quando, nel mentre guardate al capitolo 11, notate il versetto 31. E qui, nel versetto 31, abbiamo una descrizione molto, molto vivida di un personaggio storico interessante. E tra l'altro, non credo che alcun commentario biblico che io abbia mai letto, indipendentemente dal punto di vista profetico, lo interpreti diversamente, ok? Almeno nessuno studioso rispettabile. Si tratta di una figura storica di nome Antioco Epifane, ok? Era un re siriano che regnò approssimativamente dal 175 al 165 avanti Cristo e si faceva chiamare Epifane, che significa il grande, ovviamente non era un uomo molto modesto, e quindi si chiamava Antioco Epifane, Antioco il Grande. Il popolo lo chiamava Antioco Epimane, cioè che significa pazzo o maniaco. Suppongo che non glielo dicessero in faccia, ma così lo chiamavano. Però comunque, quest'uomo è una figura molto interessante. Al versetto 31 ci viene detto questo su di lui. Se studiate il testo intero è chiaro a chi si riferisce, la storia lo rende molto evidente. E dalla forza si levarono da parte sua, profanarono il santuario della fortezza, questo è il versetto 31, toglieranno il sacrificio quotidiano e porranno l'abominazione che causa la desolazione. E questa è la stessa espressione, ok? Lui porterà un'abominazione della desolazione, questo è Antioco Epifane. Quindi qui abbiamo un quadro storico di ciò che sarà l'abominazione finale alla fine dei tempi. Fu un grande persecutore del popolo di Israele. Se leggete in una vecchia Bibbia cattolica o nell'Apocrifa, troverete i libri dei Maccabei, prima e seconda Maccabei, se guardate lì troverete un intero resoconto su Antioco, perché furono scritti nel periodo in cui viveva, circa 400 anni dopo la profezia di Daniele e prima dell'era del Nuovo Testamento. Però vi si legge lì che cercò di cancellare la religione ebraica e nel farlo massacrò migliaia e migliaia di giudei, inclusi uomini, donne e perfino bambini, nel gesto più terribile per la storia ebraica. Profanò il tempio, abominò il tempio, entrando e sacrificando un maiale sull'altare. E poi costrinse i sacerdoti a mangiarne la carne ed infine pose un dio in quel luogo. Un abominio, un dio greco, credo fosse Zeus. E così questo fu un tempo, non solo un atto, pose Zeus là dentro ed il tempio divenne desolato ed i giudei non tornarono più, non si sarebbero mai avvicinati in un luogo profanato in quel modo ed il sacrificio quotidiano cessò completamente. Questo è esattamente ciò che accadde in Daniele 11:31. Dice che avrebbe fatto, che sarebbe venuto, avrebbe profanato il santuario, lo fece sacrificando un maiale sull'altare ed avrebbe tolto il sacrificio quotidiano ed è ciò che accadde, non offrirono più sacrifici là ed il luogo divenne così abominevole che rimase desolato ed i giudei non tornarono più. Proprio così, nulla cambiò finché la rivoluzione dei Maccabei non rovesciò il suo potere e si poté quindi tornare alle pratiche della loro religione. Ora, quel sacrificio commesso da Antioco Epifane nel secondo secolo avanti Cristo è un'anticipazione ed è un'anteprima del sacrilegio finale che sarà commesso alla fine dei tempi. Sarà molto simile. Daniele ne parla proprio nel capitolo 9, quindi torniamo al capitolo 9. A proposito, Daniele menziona l'abominazione della desolazione tre volte, ok? Tre volte. Ora, nel capitolo 9... e non voglio spendere molto tempo qui, perché non abbiamo tempo, però Daniele qui al capitolo 9 presenta una profezia straordinaria sulla storia redentiva di Israele. E dice al versetto 24 che 70 settimane, 70 heptad, 70 settimane d'anni, qui le settimane sono settimane d'anni, 70 settimane d'anni, 70 volte 7, cioè 490 anni, sono determinate per il popolo Israele, al termine delle quali la trasgressione sarà finita, il peccato sarà terminato, l'iniquità sarà espiata, la giustizia eterna verrà, visioni e profezie saranno sigillate ed il Santissimo, il Messia, sarà unto. Ora, amici, 490 anni, eccolo qui, fino alla fine, 490 anni fino al regno del Messia, quindi quando il peccato sarà finito e la giustizia regnerà nel regno. Ma potresti dire, wow, se riuscissimo a scoprire quando inizia, potremmo sapere quando finisce. Ebbene, possiamo scoprire l'inizio nel versetto successivo. Sappi dunque e comprendi dal momento dell'emanazione del decreto per restaurare e ricostruire Gerusalemme. Quando è che fu? Con Artaserse, giusto? Artaserse nell'anno 440, nel 440, emanò un decreto per ricostruire il Tempio, per ricostruire la città e consentire ai giudei di farlo. È da lì che iniziò tutto. E così si può cominciare a contare da quel momento. 7 settimane, 72 settimane, cioè 69 settimane. Saranno 69 settimane fino al Messia, il principe. 69 settimane fino al Messia, il principe. Quindi si è calcolato che ciò sia stato esatto fino al giorno stesso in cui venne il Messia. Ora questo lascia quante settimane? Una settimana, giusto? C'è una settimana libera, e questo è il punto, questo è il problema. Sappiamo che le 69 settimane terminarono quando venne il Messia, però la 70 settimana non è ancora giunta. Quindi c'è un intervallo di tempo indeterminato tra la 69esima e la 70esima. Ora, il versetto 27 parla di un principe, menzionato nel versetto 26, che verrà nel futuro. Questo principe verrà e porterà la desolazione, questa è di nuovo quella parola, che significa devastazione, rovina, e lui verrà e farà un patto con Israele per una settimana, ok? E da metà di quella settimana lui farà cessare il sacrificio e l'offerta, proprio come fece Antioco Epifane, e sappiamo che questo non sta parlando di Antioco Epifane, perché tutto questo è collegato al ritorno del Messia, giusto? È collegato alla fine del peccato, alla fine della trasgressione, alla fine dell'iniquità, all'avvento della giustizia eterna, all'unzione del Santissimo e al tempo del regno. Dunque deve collocarsi alla seconda venuta. Ma lui entrerà e da metà di quei 7 anni, che saranno 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni, farà cessare il sacrificio e poi porterà alla diffusione delle abominazioni che renderanno il tutto desolato. Questa è l'abominazione della desolazione. E farà tutto questo fino alla consumazione, e ciò che è determinato sarà riversato sul desolato. In altre parole, lo farà fino alla fine e al giudizio finale di Dio. Dunque il futuro governante, il principe futuro, il principe, il re volitivo, il piccolo corno, l'anticristo, la bestia che sale dal mare, comunque vogliate chiamarlo, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, vari termini, lui farà un patto con Israele durante quella settimana finale. Quindi quello che abbiamo qui è la venuta di Cristo, ed immediatamente prima c'è un periodo di 7 anni, e quel periodo di 7 anni è avviato quando Israele fa un patto con questo principe, questo re che è il capo della confederazione occidentale e che sarà un protettore per Israele. A metà della settimana si volge contro Israele, ferma i loro sacrifici, colloca un idolo in mezzo al tempio, interrompe tutto il loro culto, li costringe ad adorare questo falso dio, questo falso idolo, rende il luogo abominevole in modo che vada in rovina e gli ebrei non si avvicinino più ad esso. Ora andate al capitolo 12 di Daniele ed ascoltate molto attentamente in questi ultimi momenti, ok? Daniele capitolo 12, versetto 11, per favore, lo menziona di nuovo. E dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio quotidiano, questa è l'abominazione della desolazione, e sarà posta l'abominazione che rende desolato. Vorreste per favore notare che è posta, non accade in un momento solo, diventa permanente. Ecco perché Matteo 24, 15 dice che starà nel luogo santo, non è una cosa momentanea, è qualcosa che sarà collocato lì, un'abominazione che rovina il luogo e sarà permanente, lì, sarà lì. Quindi dal tempo in cui il sacrificio quotidiano sarà tolto, l'abominazione che rende desolato sarà posta, ci saranno 1290 giorni. Potreste dire, ok, aspettate un momento, dal momento del mezzo, 1290 giorni, cioè 30 giorni in più dei 3 anni e mezzo, da dove vengono i 30 in più? Apocalisse 12,6 dice che saranno 1260 giorni, Daniele dice che saranno 1290 giorni, perché la discrepanza? O penso che la spiegazione migliore sia che in quei 30 giorni, dopo che la tribolazione sarà terminata, il Signore, quando viene al Monte degli Ulivi, come dice Zaccaria, crea una grande valle nella quale sono radunate tutte le nazioni nel mondo per essere giudicate. Credo che Daniele ci abbia dato quei 30 giorni in più per darci quel lasso di tempo in cui avverrà il giudizio delle nazioni descritto in Matteo 25 come il giudizio delle pecore e delle capre, in cui tutte le persone viventi ancora sulla terra alla fine della tribolazione saranno radunate davanti al Signore per essere giudicate quanto alla loro idoneità per il cielo e per l'inferno. Ed è quel periodo di 30 giorni che vediamo qui in Daniele essere aggiunto al testo dell'Apocalisse. Inoltre, guardate al versetto 12, beato colui che aspetta e giunge fino a 1335 giorni. Ora abbiamo 45 giorni in più. Le persone beate dureranno altri 45 giorni. Voglio dire, se siete in quello durante... L'implicazione qui è che il giudizio avverrà nel periodo di 1290 giorni, ed è ciò, penso che è ciò che descrive. C'è un periodo di 30 giorni in più che è quel luogo in cui il giudizio sulle nazioni avverrà. Beati quelli che entreranno nel successivo periodo di 45 giorni. E che cos'è quello? Credo che quello sia... che porta a 1335, sarà il tempo di transizione per l'instaurazione del regno. Il Signore stabilirà il suo trono a Gerusalemme, stabilirà noi in luoghi di governo, in ruoli di rappresentanza come suoi inviati in tutto il mondo, instaurerà il suo regno, comincerà a condurre a sé le nazioni, inizierà a diffondere le regole dei principi per il millennio messianico, quello è il periodo di 45 giorni. Così Daniele vede l'abominazione della desolazione, poi l'Apocalisse ci porta a 1260 giorni, fine della tribolazione, 30 giorni in più per il giudizio delle nazioni, 45 giorni per l'instaurazione del regno millenario, e poi entriamo nel regno. La profezia è così esplicita, ma ciò che innesca tutto è l'abominazione della desolazione, la profanazione del luogo santo. Ora potresti dire, ok, va bene, d'accordo, capito, ma cos'è? Cos'è? Lasciate che vi mostri cos'è, ok? Andate al capitolo 13 dell'Apocalisse, questo è più specifico di così non si può. Apocalisse 13, Dovremmo darvi una laurea per questo messaggio stamattina? Mamma mia. Ora, Apocalisse 13, incontriamo l'Anticristo, che è la bestia, e la bestia sale, e dice al versetto 5 di Apocalisse 13, e gli fu data una bocca che proferiva parole grandi e bestemmie, e gli fu data potestà di agire per 42 mesi, questo è di nuovo quei 3 anni e mezzo, lui procede per 1260 giorni, 3 anni e mezzo, 42 mesi, non dura però oltre quello. Quello è il suo periodo, quel periodo di 30 giorni, è il tempo successivo alla fine della tribolazione, dunque per 42 mesi lui proferisce bestemmie. Vedete, inizia con questo patto beatifico, carino, fa un patto, a metà però inizia la sua bestemmia, comincia a bestemmiare Dio, apre la sua bocca, versetto 6, e bestemmia contro Dio, bestemmia il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Bene, quindi inizia ad attaccare Dio in quel punto di metà settimana. Vediamo specificamente come attacca. Guardate qui, fa guerra ai santi, li vince, gli ha data potestà su ogni tribù, lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra cosa faranno? Lo adoreranno. Che cos'è l'abominazione della desolazione? Chi è l'idolo al posto del luogo santo? È lui. Lui pone se stesso come l'idolo, pone se stesso come oggetto di adorazione mondiale. E poi a partire dal versetto 11 incontrate il suo compare, il falso profeta, che è un'altra bestia. Lui sale e cosa fa? Compie grandi segni e grandi prodigi. E dalla fine del versetto 14 il suo compito sarà quello di portare il mondo ad adorare l'immagine della bestia. Da respiro, da potenza all'immagine, versetto 15, così che può parlare e così via. Non so, con tutta la robotica che abbiamo oggi, che questo sarebbe persino un problema, potrebbe essere così straordinario che non sapremo nemmeno che non è un essere umano. D'altra parte, potrebbe esserlo, chissà quali cose sataniche potrebbero uscire da una situazione simile, ma lui fa sì che tutto il mondo adori e quanti non adoreranno l'immagine della bestia saranno massacrati. Ora, questa è l'abominazione. Antioco Epifane pose un dio greco, costui porrà se stesso. Ora avete il quadro. E mentre ci avviciniamo verso la fine della storia umana, Israele sarà sempre più in una posizione vulnerabile. E per proteggersi da quell'olocausto che non vogliono che accade, si allineeranno con una potenza apparentemente amichevole dell'Europa occidentale, guidata da un principe, da un leader, da un grande leader, un leader attraente. E questo leader particolare sarà la loro forza, sarà il loro sostegno, sarà il loro aiuto. Il mondo verrà contro di lui e contro Israele. Ad un certo punto, per odio verso Israele, lui li sconfiggerà tutti ed in quel momento tradirà il suo vero cuore e prenderà anche il potere su Israele, profanerà il loro luogo santo, ora avendo sconfitto il mondo ed avendolo ai suoi piedi, porrà se stesso per essere adorato e quindi diventa quel Dio, il Dio di tutti gli dèi davanti al quale il mondo deve piegarsi ed istituisce l'abominazione della desolazione. E da quel momento in cui la istituzione avviene, il sacrificio quotidiano che sarà nel Tempio ricostruito a quel tempo cesserà e gli ebrei non si avvicineranno più a quel luogo. E da quel momento in poi comincerà la grande tribolazione che durerà 42 mesi, 1260 giorni, 3 anni e mezzo, seguiti poi da un periodo di 30 giorni di giudizio e da un periodo di 45 giorni di transizione nel regno millenario. Ora, ci sarebbe forse un altro passo che dovreste notare, naturalmente è il riferimento di Paolo a questo individuo in Seconda Tessalonicesi, dove ci viene detto che lui verrà, al versetto 4, innalzandosi soprattutto ciò che viene chiamato Dio o che viene adorato, così che lui, come Dio, si siederà nel Tempio di Dio mettendo in mostra se stesso come se fosse Dio. E poi viene al versetto 9, con l'azione di Satana, con ogni potenza, segni e prodigi bugiardi, con ogni inganno di iniquità e così via. Dunque lui verrà e di fatto si porrà come Dio. Ora, questa è l'abominazione della desolazione. Ora, lasciate che concluda tutto molto velocemente, perché ascoltate, voglio leggervi alcune cose direttamente dalla storia contemporanea. Cos'è che porterà Israele a questo? Lo dico io che cos'è. È la loro paura della Russia e degli arabi. Ho parlato con alcuni uomini di primo piano in Israele quando ero lì nell'esercito, che sono anche insegnanti e così via, e loro hanno paura degli arabi, non temono la loro abilità fisica, non temono la loro abilità mentale, non si fidano di loro, perché sanno che l'odio è così profondo. Hanno paura della Russia, ogni volta che sembrano riuscire ad impadronirsi di un deposito di armi tra gli arabi, sono sempre armi russe. Sanno che c'è un'alleanza russo-araba e sanno che l'odio scorre profondo e sanno che quello è il nemico che devono temere e sono sempre più circondati da quell'alleanza russo-araba. E mi affascina che in Ezechiele 38 la Bibbia dice che alla fine dei tempi il re del nord, Rush, la Russia, verrà contro Israele ed alleato con il re del nord sarà la Persia. Ora l'antica Persia occupa il territorio di due nazioni contemporanee, l'Iran e l'Afghanistan. 5 anni fa non riuscivo a capire come l'Afghanistan si inserisse in questo, ora lo so, l'Afghanistan è ora occupato a controllo dei russi. La Libia, a sud, non sapevamo alcuni anni fa perché fosse inclusa in quel tipo di profezia, ora lo sappiamo con Gheddafi e sappiamo da che parte tende. Esiste un'alleanza russa circolare che rappresenta una tremenda minaccia per Israele. E noi non lo comprendiamo, però lasciate che vi aiuti a capirlo, che l'esperto islamico Lance Lambert ha detto questo: l'Islam ha nel suo stesso cuore una convinzione dogmatica che deve trionfare. In definitiva, coloro che confessano che Maometto non è il profeta e che il Corano non è la parola finale di Dio sono degni solamente di morte. Gli occidentali non possono concepire nazioni che basano tutta la loro politica e il loro programma sulla teologia islamica, ma è precisamente ciò che sta accadendo in Iran, in Libia ed in Arabia Saudita. È la stessa cosa che abbiamo visto nell'ascesa del fascismo in Italia con Benito Mussolini o nell'ascesa del nazismo in Germania con Adolf Hitler. Non è solamente ideologico, è teologico. I musulmani credono realmente che il loro Dio abbia dato loro l'arma del petrolio per vincere finalmente. Non vedete che Israele è un affronto all'Islam? Una nazione ebraica con una leadership ebraica, con un esercito ebraico, è un'oscenità agli occhi dell'Islam. Ecco perché la Bibbia dice che ci saranno guerra dopo guerra, tutte centrate su quei pochi metri quadrati di terra dove una volta sorgeva il Tempio ed ora si trovano le moschee di Omar e quella di Al-Aqsa. Non è forse interessante che il presidente siriano Assad abbia disarmato ogni uomo dell'OLP che è entrato in Siria? Sanno che stanno producendo terroristi per la sovversione di tutto il mondo libero in quella piccola e bellissima terra del Libano. L'OLP ha stabilito una base mondiale per il terrorismo. Infatti, il centro mondiale del terrorismo del KGB si trova a Beirut. Fine citazione. Sappiamo che il mondo islamico odia il mondo ebreo ed è una guerra teologica, e di quei soldati laggiù mi hanno detto che è semplicemente così: i trattati non significano nulla, i patti non significano nulla, se Allah dice di uccidere gli ebrei, uccidono gli ebrei, e tutto ciò che deve accadere è che qualcuno come Khomeini o qualcun altro si alzi e dica Allah dice di uccidere gli ebrei, non ha nulla a che fare con promesse o con qualsiasi altra cosa. L'odio della Russia è lo stesso. Arkady Polishak è un ebreo russo nato a Mosca, formato all'università di Mosca. Si è specializzato in filosofia marxista, è diventato un importante giornalista sovietico che scrive per Izvestia e Pravda, è diventato un commentatore radiofonico e televisivo. Disilluso, divenne un attivo dissidente viaggiando in tutta l'URSS e documentando le violazioni sovietiche degli accordi di Helsinki, in particolare riguardo alla persecuzione degli ebrei e dei cristiani. E alla fine Polishak divenne anche cristiano. Questo è ciò che dice, ok? Il comunismo era la mia religione, da bambino la mia prima canzone parlava di Lenin, la mia prima poesia parlava di Stalin ed il mio sogno era quello di diventare membro del Partito Comunista e lo sono stato per quasi 15 anni. Ecco perché è stato così difficile per me liberarmi della mia ideologia marxista, perché era la mia religione. Non è forse un'idea meravigliosa quella di costruire un paradiso sulla terra? Il comunismo è l'unica ideologia che lo promette. Hanno combattuto il cristianesimo per 65 anni, uccidendo milioni di cristiani nei campi e nelle prigioni sovietiche. Il comunismo può esistere solamente dove non esiste nessun'altra ideologia. Hanno eliminato altre ideologie, ma il cristianesimo continua a crescere, ecco perché è un tale pericolo. Quindi, quando sono venuto in Occidente, ho scoperto che anche voi occidentali siete indottrinati. Essere liberali qui è un bene, essere conservatori è male. Se volete mettere l'etichetta più forte su un nemico, lo chiamate nazista, fascista, non lo chiamate mai comunista, eppure Stalin ha ucciso molte più persone di Hitler. Ed ogni società comunista oggi si basa sul potere e sull'uccidere, sulla paura e sul lavaggio del cervello. Gli alti funzionari della Chiesa dell'Unione Sovietica vengono in Occidente per parlare della libertà di religione in Russia. I sovieti usano queste persone come diplomatici, come parte della loro macchina di propaganda per farvi credere che ci sia libertà di coscienza in Russia. Da ragazzo per le strade di Mosca sono stato picchiato molte volte per essere ebreo. C'è un vero antisemitismo lì presente. Sono entrato solamente all'università di Mosca grazie a circostanze molto insolite. Ascoltate qui. L'Unione Sovietica è l'impero più potente della storia, come ogni altro impero deve continuare a crescere, ecco perché cercano sempre di espandersi in Africa, in Medio Oriente e così via. Ma il Medio Oriente è un luogo molto speciale per i sovietici, non solo per il petrolio e la strategia militare, ma per l'odio sovietico verso gli ebrei. I funzionari sovietici odiano semplicemente gli ebrei, vogliono distruggere lo Stato di Israele. C'è una certa dimensione demoniaca in questo che è impossibile da spiegare. Fine citazione. Volete sapere perché attaccheranno? Perché sono spinti da Satana stesso, che ha generato odio verso gli ebrei per cercare di cancellare quel popolo. E mentre vedrete crescere un'alleanza russo-araba, saprete che l'intero quadro profetico si starà compiendo e saranno circondati da questo potere, cercheranno di sfuggire cercando un'alleanza con un uomo che anch'egli sarà energizzato da Satana. Pensano di aver trovato sicurezza e lui si rivelerà il loro traditore, devasterà e distruggerà le nazioni del mondo, incluso Israele. Si ergerà come Dio e quello porterà alla tribolazione. Ora, una volta che quel grilletto scatterà, quale dovrà essere la loro reazione? Questo è per il sermone di domenica prossima. Preghiamo, lasciate che vi dica solo questo e vi ringrazio per avermi concesso qualche momento in più questa mattina per concludere. Però prima di andare in una parola di preghiera finale, voglio solamente che tutti restiate dove siete per un momento, ok? Siate cortesi verso coloro che vi circondano, che potrebbero essere distratti. Voglio solamente che voi comprendiate che, detto tutto questo, è importante che nel vostro cuore siate preparati ad affrontare il futuro. E ciò può avvenire solamente mediante la fede in Gesù Cristo. Questi sono pensieri che dovrebbero affinare il nostro senso della priorità per il tempo in cui viviamo. E spero che il primo obiettivo affinato sia la vostra relazione con il Dio vivente attraverso Cristo. E cos'è che fate con il vostro tempo e con il vostro talento? E dove vi state investendo nei giorni che verranno per la gloria di Dio?
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.